Fahrenheit, i libri e le idee.
15, 1 minuto e 30 secondi, si apre il pomeriggio di Fahrenheit dalla piazza Leon Battista Alberti in diretta al Festival del Turo di Mantova. Un saluto da Loredana Rippelini che è qua
e da Marino Silvati che è qua
e che ringraziano insieme subito il pubblico che è qui, perché oggi abbiamo bisogno di tutto il vostro calore.
Non solo premi Pulitzer qui a Fahrenheit e qui al Festival Letteratura di Mantova, ma anche delle novità. C'è uno scrittore molto amato in Francia che, accidenti, ci era sfuggito, ma ora non ci sfuggerà più. Éric Cheviard, che è qui, lo tradurrà Francesca Mometti. E poi c'è una nuova casa editrice, tra l'altro nata in territorio mantovano, Gianmaria Finardi, la casa editrice preistorica ed è anche il traduttore del libro che è sul riccio. E poi c'è Marcello Fois,
che è il nostro mediatore culturale. No, devo dire, l'editore deve avere un culto particolare per quest'autore, poi magari ce lo spiegherà Loredana, perché insomma il titolo preistorica della casa editrice già mi sembra si ispiri a un titolo, a uno dei titoli dei romanzi di Éric Cheviard, che come diceva Loredana c'era un po' sfuggito. In realtà ha pubblicato altri due libri in Italia già tradotti da Gianmaria Finardi, che quindi e poi evidentemente Finardi ha detto faccio una casa editrice apposta così risolvo il problema, e poi lo dirà, perché adesso conosceremo soprattutto l'autore, molto noto in Francia, molto attivo in tanti modi, anche vagamente ossessivi la notte, ma ci arriveremo. E ha scritto questo libro che si chiama Sul riccio, ed è un libro sul riccio, nel senso che c'è un autore che sta per cominciare a scrivere e arriva un riccio naif e globuloso. Questi aggettivi accompagneranno, mi sembra, sempre la descrizione del riccio, che quindi è sempre naif e globuloso, che praticamente si installa sulla sua scrivania, sulla sua pagina bianca, e gli impedisce di scrivere. Situazione realistica o delirio o incubo dello scrittore,
ce lo dirà. Quanti ricci ti passano, ce lo dirà
Cheviard, e magari a me noi e magari anche Marcello Fois, sei il blocco dello scrittore, la paura della pagina bianca che ispira questa singolare situazione. Di fatto l'autore è costretto ad aggirare questo riccio, quindi è un libro di divagazioni, di elusioni, ma anche di invenzioni di storie. Cioè, penso che alla fine questo riccio non è solo quello che gli impedisce di scrivere, ma anche il motore, l'ingranaggio di quello che racconta. Ma sono i popoli, che il libro è scritto con uno stile molto particolare, molto curato, e probabilmente questa è la scelta, è il dato significativo di questo scrittore. Però, cioè, non si può che cominciare da questo riccio, anche perché c'è un'altra scrittrice francese del tutto diversa da Cheviard, che si chiama Muriel Barberi, che scrisse l'eleganza del riccio, ebbe grande fortuna. Non si capisce perché questi francesi si sono per la verità a Cheviard, e questo è molto importante perché ci dà la misura anche del tratto umoristico, o almeno ironico, che ha sempre la sua scrittura. Ha già risposto, però io lo farei dire anche qua, ha risposto più o meno: gli americani si sono presi le balene di Moby Dick, lo squalo di Speed, non so che si sono presi gli americani tutti gli animali, c'era rimasto solo così, scegliate da questo, il residuo europeo, diciamo, qualcosa che gli americani hanno lasciato alla nostra letteratura, solo insetti, però noi abbiamo scritto le metamorfosi con un bacarozzo, diciamo, e ricci, così siamo ridotti a raccogliere nel sottobosco animali rimasti trascurati dalla grande letteratura.
Oui, bonjour à tous. Le hérisson ressemble aussi beaucoup à l'écrivain, ou l'écrivain ressemble beaucoup au hérisson. Il se retire dans un coin, il se met en boule, et c'est à ce moment-là qu'il devient dangereux. C'est à ce moment-là que tous ses piquants dardent. C'est à ce moment-là qu'il devient combatif et qu'il peut finalement affirmer sa force. C'est dans une attitude de repli et de retrait. Donc déjà, il y avait cette ressemblance entre l'écrivain et le hérisson qui m'a paru amusant de confronter.
Buonasera a tutti, buonasera al gentile pubblico. C'è una somiglianza tra il riccio e lo scrittore. Lo scrittore e il riccio sono simili in questo loro atteggiamento di ritirarsi, di chiudersi in se stessi, proprio come fa il riccio, che nel chiudersi tira fuori i suoi aculei, i suoi aghi, e diventa combattivo in questo atteggiamento di ripiegarsi, di difendersi. È là il momento in cui tira fuori le sue armi.
Vabbè, questo è... Ma insomma, alla fine questo Riccio quindi è un alleato dello scrittore, noi che leggiamo queste pagine non sappiamo se ti fare per lo scrittore che tenta di scrivere nonostante il Riccio o per questo Riccio naif e globuloso. Poi ci spiegherà perché non poteva che essere naif e globuloso, perché ha sempre bisogno di dire che è naif e globuloso questo Riccio, che poteva pure vivere senza aggettivi.
Parce qu'il fallait, donc comme vous l'avez dit, le hérisson apparaît sur la table de l'écrivain au moment où il s'apprête à écrire son autobiographie. Mm. Et donc, tout un tas d'empêchements se posent à lui, d'obstacles, et il fallait que l'expression hérisson naïf et globuleux, qui est une expression assez longue et qui revient dans chaque paragraphe, mime en quelque sorte cet encombrement du hérisson sur la table. Le hérisson qui représente l'impossibilité d'écrire, et paradoxalement aussi ce qui va permettre à l'écrivain d'écrire son livre.
E quindi il riccio compare sulla scrivania dello scrittore proprio nel momento in cui lo scrittore si appresta a scrivere la propria autobiografia, momento nel quale appare tutta una serie di impedimenti, difficoltà che bloccano lo scrivere, e questi aggettivi con cui viene descritto il riccio, appunto di naif e globuloso, per dare l'idea di come il riccio occupi lo spazio fisico del tavolo, ma questo rappresenta tutto l'ingombro proprio dell'ostacolo alla scrittura, che allo stesso tempo è la possibilità, che crea la possibilità dello scrivere.
Perché io faccio fatica a immaginare Ricci non naif. Mi sembra strano che Riccio... Senta, no, questo accenno alla biografia interessante ci permette di chiarire quell'altro accenno che avevo fatto al tratto lievemente ossessivo che pare avere la scrittura notturna di Ricci e Viard, nulla di morboso, nulla di indicibile. Si tratta di questo, che Chevillard, che pure da qualche parte per la sua evidente vocazione ironica ha detto che il suo biografo sarebbe morto di noia, mi sembra che ha scritto così lei della sua età, ha detto il mio biografo sarebbe morto di noia, tutte le notti a mezzanotte e due minuti controllate mette in rete su un blog che si chiama L'Autofictif un frammento. Questa notte siamo arrivati al frammento numero 4094, quindi sono 4000 notti. Quanti anni sono? 4000 notti? Vabbè,
10
anni. Che tutte le notti a mezzanotte 02, se ho controllato le ultime due, cioè una notte ho saltato perché ho controllato tra gli ultimi giorni un paio di volte, a mezzanotte 2 minuti mette lì una cosa molto breve, ma insomma, no, insomma, a cosa corrisponde questa pratica sacerdotale?
Allora, je triche un petit peu quelquefois, le minuit 2, c'est parce que je peux programmer dans la journée la publication.
Ah, quindi non le sveglio neanche lei a mezzanotte. No, sta rivelando una cosa abbastanza imbarazzante. No, traduciamo, perché no, ha detto che lui non è sveglio, programma con quei programmi di computer. Ma noi non possiamo programmare noi stessi, dobbiamo stare lì a mezzanotte.
Il faut mettre un réveil. Par contre, la plupart de ces phrases ont quand même été écrites dans la journée, effectivement, puisque vous parlez là d'un blog sur Internet. Mon idée, c'était de publier les carnets d'un écrivain. Tous les écrivains ont toujours eu des carnets, mais la plupart du temps, ou ils ne sont pas publiés, ou ils le sont à titre posthume. Et moi, je voulais montrer un écrivain avec un écrivain vivant qui se débat avec ses armes, comme le hérisson avec les siennes. Et moi, ce sont les mots. Donc ces petites phrases quotidiennes, ce sont les gestes que j'ai eus, les gestes d'impatience, les cris de colère, les rires que j'ai eus dans la journée, qui se formulent sous cette forme-là de courtes phrases.
Quindi sì, questo blog nasceva con l'idea di pubblicare i diari degli scrittori, perché solitamente i diari degli scrittori rimangono non pubblicati o vengono pubblicati postumi. E la mia intenzione era invece quella di mostrare un autore vivo con tutte le sue frasi quotidiane, i suoi gesti di collera, insomma dare conto della quotidianità della vita di un autore.
Quindi una vocazione, i fratelli Goncourt francesi hanno una vocazione al carnet, noi forse abbiamo meno, quindi...
Sai una cosa, Marino, io volevo rassicurarti e rassicurare anche tutti i presenti, anche quelli che ci ascoltano, sul fatto che il logo della casa editrice preistorica non è un riccio, ma è un grazioso tirannosauro che sorridendo addenta un libro. Allora, Gianmaria Finardi è l'editore di una casa editrice nuova, che è nata,
nata sul Mincio, credo che in provincia non è Mantova.
Non è Mantova, io sono originario di Mantova, ho fatto il Belfiore, il liceo qui, per cui è un sogno.
Una gloria locale.
Allora, come nasce questa casa editrice? Perché, peraltro, vorrei dire, ha tre collane, e una delle tre collane è interamente dedicata a Eric Cheviard. E le altre due?
Le altre due, allora, una l'abbiamo chiamata Ombre Lunghe, mi sembra abbastanza, insomma, denotativo Ombre Lunghe, perché è dedicata al grande romanzo, soprattutto, non esclusivamente, contemporaneo. E la terza collana, che comunque sarà presto attiva, perché abbiamo in pubblicazione altri due libri a breve, si intitola Scintille, che è la collana delle forme brevi e o fuggevoli, perché una forma fuggevole non è detto che sia breve, ecco, per cui anche le forme che si ibridano entreranno in questa collana.
Ma con quali idee venite al mondo? Noi siamo sempre felici, ma ovviamente, non è retorica.
Ma perché uno fa l'editore, Loredana, secondo te?
Cioè, tu, come al solito, esageri. Ecco, con quali idee siete venuti, insomma, in un sistema editoriale che, come Marino ha detto garbatamente, è piuttosto complesso,
faticoso, è difficile?
Uno si mette a fare l'editore, parlo per me, perché tanti altri colleghi potrebbero rispondere altrimenti, perché è un'idea di mia e di mia moglie. Abbiamo deciso di estendere il nostro mondo pubblicando al mondo intero, e non per una questione di vanità, ma la nostra idea è quantomeno di seminare, o si dice, no, o il buon grano, mai che vada il dubbio. Per cui Umberto Eco dice che il mondo altro non è che un costrutto culturale, no? Quindi dice che è quello che è, anche se ci sembra intoccabile, perché è condiviso da una maggioranza. Quindi ci siamo detti, pubblichiamo libri che, oltre a dare le chiavi di lettura di quello che abbiamo sotto gli occhi, ambiscano a ripensare il mondo, a criticarlo, libri caustici. Per cui il logo che è un dinosauro che morde un libro, sembra un paradosso, ma è solo apparente. Abbiamo messo insieme la scrittura con quello che la precedeva, quindi non poteva stare. Questo perché l'idea è quello di rifare il mondo attraverso la letteratura. Il periodo è difficile, parlo del periodo culturale, del periodo economico, e allora io e mia moglie ci siamo detti, perché non chiedere alla letteratura di estrarci dalla palude?
A proposito di idee di letteratura con cui ci siamo confrontati, Loredana, in questi giorni,
sì,
una delle,
Mondini,
una delle più alte,
Giulia Mondini, nominiamola. Poi, quanti ricci che passeggiano sulla sua scrivania?
Un'infinità.
Ma cos'è sto riccio?
È un'infinità.
Per uno scrittore come Foyce?
Guarda, io ti dico, da lettore quel riccio è stato, come dire, una specie di salvatore, no? Intanto ci ha salvato dall'ennesima autobiografia. Quindi
sarà contento Cheviard che la stava per scrivere.
No, ma infatti lui secondo me non la stava per scrivere. La realtà è che lui sapeva, essendo un autore veramente di grandissimo, è un autore di spessore sorprendente, ma sarebbe di spessore sorprendente anche in periodi in cui conta lo spessore, capisci? Quindi è un autore stranissimo.
Cioè, molto consapevole.
Molto consapevole, per cui quindi, se lui decide che un riccio deve comparire e impedire all'ennesimo scrittore di propinarci la sua autofiction, evidentemente siamo abbastanza stufi di autofiction. Cioè, è una richiesta da parte dell'autore di fare il suo mestiere, cioè quello di cominciare anche a inventarla qualche storia, cioè di non pensare alla sua vita come così imponente da propinarcela per forza, no? Questo. E ciò si collega molto bene con l'idea che il suo biografo muore di noia.
Forza Riccio sei tutti noi.
Forza Riccio sei tutti noi. Certo. Il riccio è quell'atto, quella presa di coscienza dell'autore che dice no, sta roba non la posso proprio scrivere. E cioè bisognerebbe allevare ricci per una marea di scrittori automaticamente.
Cioè, vuol fare un flash mob di ricci sulle scrivine degli autori. Senta, poi si è appena pubblicato tra l'altro il suo nuovo romanzo, che non
verrà,
è un autofiction, vogliamo dire.
Presto,
ecco, Pietro e Paolo Einaudi, poi appunto lo racconteremo presto. A Farnet, fra i molti impegni che ha, insomma, una valanga, oggi sarà alle 19 al Museo Diocesano con ragazzi di serie, insieme a Chiara Codecà, che è il nostro ospite ieri, e poi domenica 8 alle 18:30 sarà proprio con Ian McEwan, che sarà nostro ospite domenica, a parlare. Mi piace molto il tema, quindi la sollecito su questo: il bisogno primario
della
del romanzo. Ecco, quindi
non
va
sono
nella scia,
cioè lei sta dalla parte del romanzo o del riccio? Non
sono
può
due incontri
stare sia dalla parte del romanzo che del riccio.
No, sono dalla parte degli autori che con il giusto riccio producono il romanzo. Questo è il no, i due incontri non sono assolutamente coordinati straordinariamente. I ragazzi di Mantova ragionano, no, quando costruiscono il programma, per cui un autore come Chevillat, che è un autore apparentemente, diciamo così, più popolare, no? Come Ian McEwan, che è un autore straordinariamente popolare, straordinariamente imponente e importante, alla fine però su certa eugenetica letteraria la pensano grosso modo alla stessa maniera.
Eugenetica letteraria è un'affermazione definitiva, direi.
Sì, entrambi nelle loro storie, in fondo, da un punto di vista della letteratura, come dire, protestano contro il prodotto omogeneizzato.
Ah, questo senz'altro. Chevillat, ma lei si riconosce in una tradizione sperimentale, quella che in Francia ha avuto un po' un'epopea del nuovo romanzo, si riconosce, e quindi diffida di una letteratura anche di qualità, che però insomma è più attenta alla trama, agli elementi di storia, di narrazione. Il suo libro è una continua digressione, c'è una grande ricerca sullo stile, bisognerebbe ringraziare il traduttore, per fortuna il traduttore è sempre l'editore, quindi abbiamo già ringraziato, insomma. È un grande lavoro sullo stile, sembra meno interessato a quegli elementi di plot, di trama, che fanno molta parte della letteratura contemporanea.
Je peux être un lecteur naïf et globuleux de grands romans classiques et très narratifs. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'apprête à écrire un roman, la première idée qui nous vient, elle est déjà venue à tout un tas de romanciers préalablement, des grands romanciers, tous les chefs-d'œuvre du roman réaliste existent déjà en quelque sorte. Introduire un élément incongru comme un hérisson, ça oblige déjà à retravailler un peu le triangle amoureux classique, par exemple. S'il y a en plus de l'amant, de la femme et du mari un hérisson, ça va compliquer les choses pour le romancier. Ça va peut-être régénérer un peu les vieilles histoires aussi.
Beh, io sono sicuramente un grande lettore dei romanzi classici e possiamo dire che nella letteratura realista troviamo già tutto, è stato tutto descritto, è stato già tutto narrato. Quindi l'unica cosa che può fare lo scrittore consiste nell'introdurre un elemento incongruente, come appunto il riccio. E se pensiamo appunto al triangolo amoroso dell'uomo, la moglie e l'amante, se appare un riccio sicuramente la situazione comincia a diventare un po' più interessante.
Effettivamente parecchie fantasie ci vengono in mente. Senta, vabbè, noi la salutiamo, ma l'ha già scritto il frammento di questa notte a mezzanotte 02?
Absolument, et comme je venais à Mantoue, ils sont déjà programmés, donc
Certo, per di più venendo a Mantova l'avevo programmato ancora con maggior anticipo.
Siamo solo noi costretti a stare alzati per leggerli.
Allora, no, ma noi ho una curiosità ancora per Foyce, però, ma se un giorno la casa editrice di Gian Maria Finardi Preistorica pubblicasse un'autofiction, lei che fa?
Beh, sì, sarebbe come dire un'autofiction. Secondo me del riccio, a questo punto direttamente del riccio.
Ah, prenderà la parola
è chiaro sì. Ah, presumo, spero.
Questa è una è uno spoiler sui prossimi libri di Chevillat. Parleranno direttamente i globulosi naif personaggi, forse.
Allora, Chevillat
molti
sarà...
molti auguri prima di tutto alla Preistorica, perché sì, è una casa editrice che nasce al di là del grigiore dei tempi, non solo atmosferici, e il primo prodotto è questo, devo dire, straordinario, perché è sicuramente fuori dall'ordinario, volume di Eric Chevillat, che si chiama Il Riccio, sul Riccio, eccolo qua,
viene presentato sabato 7 alle 10:30 al Conservatorio Lucio Campani. Ci sarà Eric Chevillat, per l'appunto, ci sarà anche Marcello Foyce,
certo.
Ci sarà Il Riccio,
ci saranno tutti
sul tavolo.
Grazie
ovviamente.
A Francesca Monetti,
grazie
a lei, a tutti gli interpreti ed autori che ci permettono queste conversazioni qui a Festi alla Letteratura di Mantova. Che ora
tu vorresti che io ti dicessi che i nostri ospiti musicali